Riprendiamo. L'ispirazione della colletta di ieri, e chiediamo in questa settimana di prepararci così alla settimana santa. Il Signore ci mostri, ci tenga l'attenzione su Gesù come esempio dell'amore per il prossimo, colui che ha dato la vita per i fratelli.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 34, versetti 14-21. Mentre si prelevava il denaro depositato nel Tempio del Signore, il sacerdote Chelchia trovò il libro della legge del Signore, data per mezzo di Mosè. Chelchia prese a parlare e disse allo scriba Safan: «Ho trovato nel Tempio del Signore il libro della legge». Chelchia diede il libro a Safan. Safan portò il libro dal re. Egli inoltre lo informò dicendo: «Quanto è stato ordinato, i tuoi servitori lo eseguono. Hanno versato il denaro trovato nel Tempio del Signore e l'hanno consegnato in mano ai sorveglianti e agli operai». Poi lo scriba Safan annunciò al re: «Il sacerdote Chelchia mi ha dato un libro». Safan ne lesse una parte davanti al re. Udite le parole della legge, il re si stracciò le vesti. Il re comandò a Chelchia, ad Achicam, figlio di Safan, ad Abdon, figlio di Mica, allo scriba Safan e ad Asaia, ministro del re: «Andate, consultate il Signore per me e per quanti sono rimasti in Israele e in Giuda». Riguardo alle parole del libro che è stato trovato, grande infatti è la collera del Signore che si è riversata su di noi, perché i nostri padri non hanno ascoltato le parole del Signore, mettendo in pratica quanto sta scritto in questo libro. Parola di Dio.
Re Giosia, abbiamo visto che secondo il cronista ha avuto un percorso precedente all'evento che oggi viene raccontato, da cui dipende poi il resto dell'azione di Giosia, cioè il ritrovamento della Torah, del libro della Torah. Abbiamo visto che, secondo il cronista, Giosia ebbe 4 anni di formazione, di studio, dai 16 ai 20 anni, e che lui esprime dicendo: cominciò a cercare il Signore in un certo punto preciso. Non è un'espressione generica, indica un'azione, una formazione vera e propria. A 20 anni, secondo il cronista, iniziò una purificazione di tutta la terra, di tutta la terra di Israele, seguita da lui personalmente in tutti i luoghi. E poi qui il racconto che è già cominciato e che adesso prosegue avviene a 26 anni. Quando ebbe 26 anni iniziò il rafforzamento, viene tradotto abitualmente qui restaurazione, propriamente al rafforzamento del Tempio. E in questa occasione appunto c'è il ritrovamento del libro della Torah. Vediamo insieme questi pochi versetti così importanti.
Dico un pensiero che mi è venuto, ma non lo so se è giusto, però mi è sembrato che avevamo già letto la riforma religiosa, la restaurazione del Tempio da parte di Ezechia, e mi è sembrato che il cronista voglia sottolineare due aspetti molto diversi, perché con Ezechia aveva parlato di olocausti, di sacrifici di comunione, aveva ecceduto, insomma ne avevamo sentiti tanti, ecco, di questi. E questa volta c'è di nuovo, certo, la distruzione degli idoli, del ridurre in polvere tutto, però c'è questa novità del libro della legge, allora del libro che è stato trovato. Allora mi sembrava che tutte e due le cose si potessero quasi mettere insieme, ecco, i sacrifici e il ritrovamento del libro della legge, questo libro così importante che viene letto poi a tutto il popolo, e tutto il popolo si riconosce peccatore davanti a questo libro. E poi però ho delle domande da fare, perché avevamo letto nel capitolo sesto, mi sembra, del secondo delle cronache, che Salomone aveva fatto mettere nell'arca soltanto le tavole di Mosè. E poi avevamo, nel Deuteronomio si legge appunto che al capitolo 27 che il Signore fa scrivere a Mosè la sua legge, e poi nel capitolo 31 invece dove Mosè dice: prendete questo libro della legge e mettetelo a fianco dell'arca dell'alleanza del Signore. Ecco, allora volevo capire, è questo, cioè sono queste tavole che aveva scritto Mosè, questo che è stato ritrovato, oppure è un'altra cosa questo che è stato ritrovato? Ecco, volevo sentire.
Le tavole stanno dentro l'arca.
Ecco, quindi questo libro che è stato trovato, e quello che Mosè dice, mettetelo a fianco dell'arca.
Hai già riferito il passo, Deuteronomio 31,
sì.
È quello il passo, insomma, probabilmente, come tu dicevi adesso. Lì si prevede che il libro della Torah di Mosè, si tratta poi di vedere che cos'è, cosa contiene questo libro, sta accanto all'arca, sembra qui, viene posto nel Santo dei Santi, accanto all'arca, almeno questa è la notizia che io credo che il cronista fa riferimento. È 31, dal versetto 24 in avanti, insomma, c'è la legge che è posta presso l'arca, il libro della Torah presso l'arca. Approfitto per dire, visto che nessuno sta parlando, si discute, insomma, cioè è un interrogativo legittimo, importante di per sé, stabilire o ipotizzare quello che, se per il cronista la Torah o il libro della Torah sia lo stesso che per il libro dei re. Chiaro? Si ritiene per lo più che per il libro dei re, cioè per la storia deuteronomista scritta in esilio eccetera, la Torah non sia i cinque libri di Mosè, che non esistevano in questa forma, ma sia una parte del Deuteronomio, quella ritrovata dal Giosia storico, diciamo. Ecco, invece dal Giosia è possibile, forse anche probabile, che il Giosia del cronista, per il Giosia del cronista, la Torah, il libro della Torah, sia il Pentateuco, quello edito da Esdra.
Per rimanere su questo argomento, uno dei motivi di questo pensiero è nel fatto che in due re il testo trovato, la legge trovata, viene data da Chelchia a Safan, e diceva che Chelchia diede il libro a Safan che lo lesse. Andò quindi dal re e gli riferì, eccetera, e poi dopo c'è un'altra lettura fatta alla presenza del re e Giosia, appunto, alla reazione così di fedeltà, di compunzione, eccetera, eccetera. E invece nel testo nostro questa prima lettura di Safan non viene riportata. Il cronista al versetto 15:16 dice così: che il Chia diede il libro a Safan, Safan portò il libro dal re. E poi c'è un'altra particolarità ancora c'è un'altra preposizione, dice stavo cercando, siamo al versetto 18, mentre il secondo re dice che lo lesse, mentre il complemento oggetto, il cronache dice lesse in esso, e infatti viene visto che anche la CEI nuova mette ne lesse una parte, ne lesse un tratto. Insomma, sembrerebbe che cronache consideri la lettura una cosa molto ampia, che non ci starebbe, diciamo, due volte di seguito, e anche alla presenza del re se ne legge una parte, cioè che questo testo sia un testo più massiccio, un po' questo era per tornare sul discorso che più ampio, un testo più ampio nell'immaginazione, diciamo, del cronista, o come lo vuole rendere mentre scrive. Ecco, però a parte questo aspetto, a me sembra che la modalità complessiva, cioè la sottolineatura complessiva sia sempre la stessa, cioè finalmente di un re, finalmente c'era già stato Ezechia per certi versi, comunque Giosia un re che veramente si confronta con la parola della legge. Mi sembra che questo aspetto, che si strappi le vesti, che prenda sul serio il pericolo e quindi la fretta di una conversione, sembra che sia poi sempre il punto poi che resta in tutti, come in due re, così anche qua, a dire, diciamo, l'urgenza che pone l'obbedienza, perché il timore del Signore è obbedienza e anche serietà nel capire quello che può avvenire, il pericolo che c'è nella disobbedienza. L'ira del Signore si è accesa contro di noi. E poi questa parola, perché i nostri padri non hanno ascoltato. Cioè il peccato dei padri non viene computato ai figli, però i figli devono distaccarsene, e quindi è molto urgente la conversione, e questa conversione ha bisogno anche di essere illuminata, e quindi in questo caso, ad esempio, cercare la profetessa, come poi anche è già in re, mi sembra che sia sempre anche un elemento, cioè qualcuno che illumini la via per la conversione.
Anche io ho scorso qualche commento, sebbene frettolosamente, e ho visto che ci si chiede se... ho visto che ci si chiede se appunto sia questo libro della legge o il libro di questa legge, nei commenti ci si chiede se sia il libro di questa legge oppure questo libro della legge, o in ogni caso fa impressione a questa lettura la potenza di questo libro, potenza di conversione, evidentemente in un cuore che, come abbiamo visto per tappe, si era già preparato ad ascoltare questa parola. Però è molto commovente, che dice il sacerdote che Elchia mi ha dato un libro. Safan ne lesse una parte, udite le parole della legge, il re si strappò le vesti. E poi c'è la consultazione. Io ho sbagliato, ho letto più fino al versetto 28, comunque c'è la consultazione della profetessa, e quindi la parola profetica non sta al di sopra del libro della legge, viene dopo a commento del libro della legge, ma non ci sta prima. Forse ci sta se non c'è la legge. Se è andato perduto il libro della legge, allora ci rimane solo la parola profetica, ma qui La parola profetica viene dopo, a commento.
Anch'io dico un pensiero che non sono mica certa che sia giusto, meno che mai. Cioè, in questo è stato detto, ed è sicuramente giusto, che in questo portare il libro alla della legge al re senza averlo letto prima è una prova del fatto che probabilmente nell'intenzione del cronista voleva essere presentato un libro lungo che, come è stato detto, non poteva essere letto, poi dopo lo leggo, poi lo porto, insomma troppo, una cosa troppo lunga. Però ci ho sentito subito un importante significato anche spirituale in questo fatto, perché loro capiscono che è la legge, ma non lo dicono al re. Abbiamo trovato questo libro. Mi sembra come uno stare al proprio posto e un riconoscere al re il diritto di leggerlo per primo, il diritto di coglierne il significato, e uno stare al proprio posto che mi sembra tanto bello.
La prima cosa che fa il re è si straccia le vesti, cioè anche un re giusto capisce il suo peccato nei confronti della legge.
Sì, appunto in questa linea anche io ero andata un po', e perché dice al versetto 21, l'ira, la collera del Signore si è riversata su di noi, quindi è un noi, il re è tutt'uno con il popolo, quindi mi sembrava veramente che fosse, come si è visto in tanti altri punti della Bibbia, Mosè solidale col popolo, cioè questa solidarietà assoluta con il popolo del Signore, per quanto appunto peccatore, per quanto lui avesse ricercato il Signore e avesse già fatto tutto quello che ha fatto. Quindi mi sembra che la sua giustizia sia anche questa, ecco, mi sembra fa parte proprio dell'immagine forse che ne vuole dare il cronista.
Volevo dire una cosa molto piccola, una piccola riflessione, cioè il fatto che la legge questo libro viene trovato adesso, viene trovato in questo momento, quando c'è già stato un percorso di conversione, non lo trovano prima. E questo mi fa pensare che davvero i tempi che dispone il Signore all'uomo sta a mettersi nella condizione di ricevere il dono che sta per essere fatto.
A me colpisce molto la grandezza di questo re, così come è descritta nel secondo libro dei re. Si dice tutto quello che ha fatto per purificare dall'idolatria tutto Gerusalemme e dintorni, insomma, la celebrazione della Pasqua, della quale si dice: una Pasqua simile non era mai stata celebrata dal tempo dei giudici. Quindi per tutto il tempo dei re di Israele, dei re di Giuda. Quindi fu celebrata soltanto sotto il regno di Giosia. E poi di Giosia si dice ancora che fece scomparire i negromanti, i terafemi, gli idoli, tutti gli abomini, come diceva Giovanni prima, lui personalmente seguì questo. E di lui si dice: prima di lui non era mai esistito un re che come lui si fosse convertito al Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la forza secondo tutta la legge di Mosè. Dopo di lui non ne sorse un altro simile. Questa grandezza così celebrata non è sufficiente, come si vedrà dal fatto della consultazione che Giosia farà fare presso il Signore, non è sufficiente per coprire, cancellare, far ritornare il Signore dalla decisione terribile della punizione di Israele. Non è sufficiente. Manasse ha commesso un peccato tale che neppure questa santità così eccelsa può far ritirare il Signore dalla sua decisione.
In questo momento mi sfugge quello che volevo. Insomma, se stiamo al racconto del cronista, ci si può chiedere, anche secondo il Libro dei Re, come mai è sparito questo libro. Cioè, il cronista sembra presupporre che nel Santo dei Santi, accanto all'arca, c'è la Torah, ecco, c'è il libro della legge di Mosè, che vuol dire il libro, qui lo dice, scritto da Mosè. Questo è scritto, il Beyad Mosè, il libro antico, cioè il libro, proprio il libro che deriva da Mosè. E questo è quello che è la convinzione qui, è che Mosè comandò di mettere accanto all'arca, nella tenda. E come mai non c'è più? Non c'è cosa che si trova se prima non è stata perduta, no? Chiaro. Se la trovano come improvvisamente, nessuno sapeva che c'era, significa che è stata smarrita a un certo momento, e qui si può presupporre, insomma, la tradizione racconta e presuppone che nei giorni oscuri, lunghi, in particolare di Manasse, i pii, messisi l'animo in mano, ecco, con grande coraggio, e hanno preso il libro della Torah e lo hanno nascosto. E lo hanno nascosto in un luogo, nel Tempio, in cui, che non era evidente, evidentemente, che difatti qui lo trovano quando sono nel restauro del Tempio. Si deve presupporre che a un certo punto, proprio per questi lavori e per questa hanno l'occasione di scoprire, di vedere un luogo in cui si potevano nascondere, ecco, una gnisa, un luogo in cui si potevano nascondere delle cose, per cui trovano casualmente, a motivo proprio di questa restaurazione del Tempio. E questo appunto, in questo modo si realizza quello che dice il Deuteronomio, il testo che è già citato, riferito, citato prima da Fernanda, capitolo 31, dice proprio così. Perché lo debbono mettere, secondo Mosè, accanto all'arca? Dice, come testimone contro di voi, che è sempre una grande grazia. Perché Mosè dice, se siete stati ribelli finché ero vivo io, è evidente che ancora più lo sarete dopo. Questo è molto interessante, non c'è un'illusione in questo, c'è sempre la grazia di Dio presente. E allora Mosè provvede a un ulteriore testimone, e difatti questo è il senso che sta svolgendo qui in questo caso. Il libro che viene ritrovato è un testimone, è il segno della grazia di Dio sempre presente, che rivela la realtà. Si stracciò le vesti dicendo, è grande. La traduzione non mi sembra molto, è una sfumatura, non si è accesa l'ira del Signore, o si è accesa o si è riversata, perché sembra essere indicare un evento che avviene in quel momento o poco prima. È la constatazione della realtà. E all'ascolto del libro della Torah, il re dice: perché grande è lo sdegno del Signore che è acceso contro di noi. Propriamente il testo ebraico dice così. Per gli ebraisti, parlo con gli ebraisti, insomma, la Sara, eccetera, Paolo, nitcha è un participio, non è un passato, cioè bisogna tradurre perché è accesa contro di noi o è riversata, cioè è lo status. Il re si rende conto solo alla luce di questo testimone, che è la Torah, della situazione reale, perché questa è la rivelazione. Non è ovvio, non è la constatazione ovvia umana, ecco, storica, per cui Israele va male. Si poteva dire che andava bene. Com'è la situazione? L'ira del Signore non è un fatto psicologico, cioè come se Dio, che ama il suo popolo, smettesse di amarlo, ogni tanto si arrabbia. Ma l'amore di Dio c'è sempre, è sempre un frutto dell'amore. L'ira esprime la situazione reale dell'umanità, di Israele, davanti a Dio in quel momento. E il re scopre, alla luce di questa parola, la reale situazione. L'ira del Signore è accesa contro di noi. Quindi manda a consultare cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare, cosa vuole il Signore da noi in questo momento.